Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite, però fatemi dire prima. Che dobbiamo registrare una brutta storia, che è quella del declassamento del lupo, quello che è avvenuto ieri a Montecitorio. La maggioranza di governo si è espressa a favore del declassamento del lupo da specie particolarmente protetta, semplicemente protetta, e pensate un po' che nel frattempo l'associazione Io non ho paura del lupo proprio aveva mandato un report molto aggiornato che ci faceva sapere che nei 5 anni che vanno dal 2019 al 2023 in Italia sono stati trovati morti 1639 lupi, sono numeri in crescita, dai 210 del 2019 si passa ai 449 del 2023, quindi vabbè, torneremo anche su questa questione. Ve l'ho raccontato nei giorni scorsi, il veleno dopo lo sparo è la mostra che c'è al Museo di Storia Naturale di Milano e che oggi alle 18 vede una visita particolare, meglio storti che a piombo, e un percorso con la guida di Giovanni Storti e i curatori della mostra. Forse c'è ancora qualche posto, però bisogna prenotarsi, quindi andate a cercare sul sito del Museo di Storia Naturale di Milano e capite come fare, mi raccomando, casomai proprio all'ultimo minuto magari qualcuno rinuncia, riuscite a arrivarci. Sono indietro con le vostre mail a armadillo@radiopopolare.it, però fatemi dire che l'altro giorno ho esordito dicendo che mi ero innamorata di Rudy, adesso devo dare una spiegazione, perché Miriam mi ha scritto una mail, dice: ho ascoltato con interesse la puntata di ieri in merito al servizio di consulenza per la scelta consapevole dei cani, un'iniziativa che peraltro trovo splendida e farò girare tra amici e conoscenti. Vivo vicino a Reggio Emilia, Parma è facilmente raggiungibile. La tua ospite accennava a un patentino per le razze cosiddette pericolose. Prendo spunto per porle un dubbio che mi era già sorto in occasione di altre puntate, che credo potrebbe essere un'idea per un approfondimento con qualche esperto. Come funziona l'individuazione della razza in caso di applicazione di normative e provvedimenti? Quali sono i parametri di identificazione per i cani in assenza di pedigree o genealogia certa? Si basa solo sull'aspetto? Mi pongo sempre la domanda da umana di riferimento di un pitbull abbandonato in condizioni pietose e adottato dal canile, anche qui come altrove densamente popolato da bulle affini, sul libretto sanitario alla voce razza è indicato come meticcio. Ad ogni modo, a noi importano pochissime le etichette, ci siamo scelti a pelle, o meglio a pelo, supportati da un percorso di adozione consapevole, ottimamente gestito dal canile. Cogliamo l'occasione per inviarle un caloroso abbraccio a 6 zampe, e firmato da Miriam e Rudy, e allegato c'era una bellissima fotografia di Rudy che è entrato subito nel mio cuore. Ma l'ho fatto aspettare, ma io so che è uomo paziente, sto parlando di Massimo Filippi, docente di neuroscienze che si occupa da anni di filosofia politica, e siamo a parlare del suo ultimo libro che si chiama Spettri domestici, una danza di spettri tra mura domestiche, Calibano e l'editore. Buongiorno Massimo Filippi.
Ciao Cecilia, buongiorno a chi ci ascolta e grazie ancora per l'invito.
Grazie a te perché vieni qui nella nostra sede di Via Olearo e come sai mi piace sempre guardare negli occhi i nostri ospiti e non sempre è possibile. Senti, un libro di poesia che fa parte di un percorso che tu stai in qualche modo intraprendendo da un tot di tempo ed è un libro che nasce come tu ci dici nella nota, in un momento particolare, no? Che è quello che stiamo vivendo.
Allora, partiamo dal titolo, così possiamo arrivare al punto che tu hai sollevato, Cecilia. Spettri domestici, no? Suonerebbe come un ossimoro. In realtà, se ben ci pensiamo, le nostre case non sono nostre, le nostre case sono attraversate da chi c'è stato prima, dei defunti, dei ricordi, dal passato, dagli animali. Dalla vita inorganica, animali a cui spesso non diamo attenzione ma che percorrono sicuramente le nostre case sia da vivi che da morti. Quindi c'è questa idea che la casa non è il proprio, non è una proprietà, una semplice proprietà, è attraversata da questi spettri spettri che, diciamo così, possono avere una valenza positiva nel momento del ricordo, spettri che possono avere una valenza negativa quando sono spettri che mettono in crisi il nostro stesso abitare. E questo è il momento storico in cui è stata scritta questa raccolta poetica, partendo da casa mia e vedendo, insomma, partendo da una prima breve descrizione di un oggetto che si trova in casa. Vi ricordo, gli oggetti sono molto misteriosi, sono loro stessi spettrali. Una parte più poetica con rima B e una parte finale che torna a essere più prosastica. E qual è il momento storico in cui stiamo vivendo? Stiamo vivendo un momento storico in cui le case vengono abbattute, basta guardare il genocidio di Gaza, è stato scritto durante quel periodo in cui la casa non è più il luogo sicuro dove pensiamo di trovarci, questi sono gli spettri negativi di cui dicevamo prima, ed è stato scritto in un momento in cui il nostro stesso abitare sulla terra è messo, la nostra casa terra è messa in crisi sia dalla crisi climatica sia dal fatto che ci troviamo di nuovo, aggiungerei, visto che noi, almeno chi parla a una certa età, di fronte a un pericolo nucleare, quindi di una guerra nucleare che metterebbe, non solo distruggerebbe le nostre case personali, ma distruggerebbe lo stesso abitare sulla terra. Quindi una riflessione sulla casa, intesa come non il proprio, ma un aspetto poroso di dentro fuori, mi sembrava necessario, un piccolo gesto di resistenza minimo, poco significativo probabilmente rispetto ad altri più importanti, ma che forse richiede un'ulteriore riflessione.
Senti, peraltro, questo in qualche modo giustifica anche il fatto che ne parliamo qui a considerare l'armadillo, noi e altri animali, insomma una casa tana, quindi un luogo dove noi che siamo animali come gli altri in qualche modo troviamo il rifugio.
Certo, diciamo così, i due aspetti, che le due pilastri portanti della raccolta sono quello che dicevo prima, gli oggetti sono misteriosi, anche gli oggetti con cui siamo abituati a confrontarci hanno degli aspetti, diciamo così, non c'è più questa idea della nostra presa dell'umano completa su tutto l'esistente. E dall'altro, come ricordavi, c'è un filosofo francese, Michel Serre, che dice la tana come costruita. La tana ha una parte esterna che protegge dai pericoli del fuori, dura, una parte interna morbida che ci accarezza, che è laddove viviamo. Lui sta parlando di tana, ma io non vedo una grande differenza tra la tana e le case da antispecista. E una parte intermedia, che è la parte porosa, dove il dentro si mescola con il fuori, e dove appunto abbiamo questa, a mio parere, componente spettrale, dove il proprio sfuma verso l'improprio e viceversa.
Quando ci siamo sentiti per accordarci e non avevo ancora visto il libro, quindi non sapevo bene, ti ho detto, ma ma ci sta un Munascillo, nel senso che noi napoletani di origine napoletana, insomma, sappiamo che le case, insomma, molto spesso hanno il loro spettro personale proprio, che però è a Napoli è un Munascillo, quindi uno spettro in realtà collettivo, certo. In fondo, no? Non è il caro estinto a noi vicino. e non ci sta un monascello.
No, no, penso proprio che andiamo in quella direzione, hai colto lo spirito, anche qua non stiamo parlando dello spettro del, diciamo così, personale, stiamo parlando di spettri che sono molteplici sia in senso numerico sia che al loro stesso interno sono composizioni di spettri. E se mi permetti...
Ah certo, assolutamente, dobbiamo dare dei saggi, degli assaggi, diciamo così.
Una delle poesie che forse risponde in parte a questa domanda, che si intitola Il parquet, in casa mia c'è una stanza col parquet, e quindi tutte le poesie hanno il titolo di un oggetto presente in casa, da cui si parte ad una semplice descrizione per fare una riflessione poi successiva, più ampia, più spettrale. Nelle stanze di sopra si distende la lastra di listelli. Le tracce incise di ciò che è stato, le corse, i giochi, l'ansia, le vicende, di chi pur essendo si è perso nel passato, che torna tuttavia e invade le faccende. Si intravedono qua e là sfregi d'artiglio, di piedi, di cadute, di scompiglio. Ecco, i fantasmi sono tanti,
certo.
Anche chi abitava prima in quella casa, che non ho conosciuto, gli animali che mi hanno accompagnato, le persone che mi hanno accompagnato, eccetera.
Senti, prima che ci si scordi, il libro precedente è quello Laica, forse, e tu lo presenti stasera, perché poi sai che all'ultimo sì. Ci si scorda.
Esatto.
E dov'è che lo fai?
Allora, il libro precedente Laica, verso, forse l'abbiamo presentato anche
certo.
Con te. Allora, se chi ci ascolta, ascoltatrici e ascoltatori, davvero vogliono continuare a essere torturati dalla mia voce, possono presentarsi stasera alle 19 alla libreria Verso, in Corso Ticinese, dove con Bianca Nogara Notarianni, che credo sia una persona qua conosciuta, presenteremo l'altro libro, Laica forse.
Laica forse. E mi veniva in mente Laica, che non è un libro di poesia, ma seguendo in questi ultimi anni con attenzione, insomma, la tua produzione letteraria, diciamo così, forse dall'Orso, dal libro del
M49,
forse da lì parte anche, almeno nella pubblicazione, diciamo così, questa vena poetica molto intensa. O sto dicendo,
dimentico,
salto qualcosa?
No, dici bene. Forse, vabbè, più o meno in quel periodo lì magari ci sono anche altre cose, però insomma quello è un punto di svolta importante. E penso di averlo già detto in più occasioni, lo ripeto anche qua. Nasce, come dicevi tu all'inizio, nasce una riflessione di filosofia politica sui corpi che contano e sui corpi che non contano, sui corpi che si contano, quindi sui corpi che hanno accesso all'habeas corpus, quindi ai diritti, hanno un corpo, invece i corpi che sono solo corpi che possono essere macellati impunemente. E appunto il saggio filosofico da cui si era partiti mi sembra un saggio umano, un approccio umano troppo umano, dove ci sono delle regole, devi fare le note, devi argomentare. Ho provato appunto a entrare in un divenire animale, come direbbe Deleuze, e liberarsi anche da queste ulteriori catene e fare una riflessione che direi che è letteraria in senso generale. A volte si trasforma in racconti, a volte in docuromanzi, a volte in raccolte poetiche. Insomma.
Del resto, Massimo Filippi, mi sembra che si stia sviluppando in questi anni una questione importante, che è quella anche della comunicazione, del come comunichiamo alcuni sensi, alcune riflessioni, e non è una cosa così banale come può sembrare, ma io lo vedo ad esempio da parte, che ne so, dei ricercatori scientifici che cercano sempre di più anche una modalità che per certi versi vada a toccare anche un po' l'anima delle persone. Adesso pare un'esagerazione, sì. Ma io credo che invece ci sia un po' questa esigenza di tornare all'integrità dell'umano, anima-corpo.
Sì, sono d'accordo con te. La ragione che noi consideriamo spesso nella nostra società come qualcosa di neutro è tutt'altro che neutra. La ragione nasce all'interno di un certo tipo di cultura che è maschia, bianca e occidentale. Cominciare a riferirsi anche agli aspetti più empatici, tra virgolette sentimentali, anima/animali, forse non è solo un modo di comunicare diversamente, ma anche una critica delle modalità con cui abbiamo pensato fino ad oggi. Il mainstream sta tuttora insomma ragionando in questa direzione.
Senti, c'è un altro spettro che ci vuoi presentare?
Sì,
vi presenterò. Cioè, più di uno vorrei, insomma.
Però vabbè, il tempo,
ci sarà lo spettro a cui sei più legato.
Ma non so qual è più legato, però forse questa breve poesia che si intitola La doccia,
ecco,
restituisce...
Se non sbaglio è l'apertura, giusto?
No,
quasi.
Sì, tra le prime, okay. Sì. Però restituisce quell'aspetto di una riflessione che non si limita all'animale, ammesso che questo sia un limitarsi, ma si riflette sui corpi e restituisce anche il tempo in cui viviamo. La doccia. L'accappatoio appeso sulla porta scivola giù quasi lentamente. Un civile fugge trafitto tra le spalle. Un infante rantola per terra, l'anziana claudicante nello scialle, la morte sollecita ti afferra, macchie d'acqua sul vetro, continenti di sangue smerigliato. Spero che questo restituisca l'idea che anche a considerare l'armadillo non parliamo solo di animali, solo tra virgolette, ma parliamo di corpi animali che sono anche i nostri.
Guarda, c'è Paolo che scrive, ma che vi siete fumati oggi? Comunque sembra roba buona. Sì. Ed è Paolo che ci manda Grazie. Questa considerazione.
Però non abbiamo ancora fumato.
No. No, era così perché effettivamente appunto ogni tanto, no, considera l'armadillo, apre delle feritoie, degli squarci, insomma, però sono così violenti queste parole, feritoie, squarcio, insomma, non mi piaceva tanto.
Dei buchi.
Ecco, dei buchi, mettiamo così, più, mi sembra più normale, mettiamola in questa maniera, che cercano in qualche modo di attraversare anche la convenzionalità, diciamo, degli argomenti in cui considera l'armadillo si muove.
Però se vuoi torniamo agli argomenti più vicini a considerare l'armadillo e leggerei un'altra breve poesia in cui, tra l'altro lo schema come vedete è uguale per tutti, quindi sono tutte brevi, le prese della corrente, no? che tanto ci affascinavano da piccoli, no? Quei buchetti, visto che stavamo parlando di buchi, in cui ci piaceva infilarci le dita, i nostri genitori si arrabbiavano tantissimo, no? Le prese della corrente. Un po' ovunque punti di contatto da dove si infiltrano i fantasmi. È il buco che dicevamo prima, la porosità tra il dentro e il fuori. E cosa mi fa pensare questa? Un po' ovunque punti di contatto da dove si infiltrano i fantasmi. L'elefantessa messa a morte e giustiziata, le luci riflesse dall'oblò della navetta, la rabbia sfolgorante d'essere bruciata, il terrore primordiale d'esule cagnetta. Quando eravamo piccoli, l'attrazione e il pericolo mortale di quei fori. Allora, siamo partiti da prese di corrente, dentro e fuori, irrompono degli altri fantasmi, questa volta sono fantasmi animali, credo che chi ci ascolta abbia riconosciuto l'elefantessa Tupsi, uccisa per elettrocuzione perché si era rivoltata contro i propri seviziatori, chiamati addestratori, e messa a morte da Edison, e poi ovviamente la cagnetta che sta dietro un oblò, ne abbiamo parlato la volta scorsa, è chiaramente laica.
Certo. Senti Massimo Filippi, torniamo insomma un po' alle note introduttive che tu fai a questo tuo libro Spettri domestici. Tu citi Lacan, citi Deleuze, insomma il tuo rapporto anche con questi filosofi è sempre molto intenso, non nulla ti sposta da questa tua, come dire, affiliazione, no, ti sposta il tuo pensiero, sì, che partendo da lì elabora un suo autonomo pensiero,
certo,
ovviamente, filosofico.
Ecco, quelli che tu hai citato sono citati nell'esergo, penso ad esempio alla citazione da Lacan, che quando afferma l'inconscio è il luogo dove io non sono. Allora, la casa, la mia casa è il luogo dove io non sono, no? Perché ci sono tanti altri fantasmi, da qui che si parte, questo mistero degli oggetti che dicevo prima e questa perdita di possesso sia sulla propria identità, sia sul proprio, sia sulle proprie proprietà, no? Se mi è concesso questo complesso,
sì, gioco. Sì.
Ecco, il riferimento a questi pensatori è parte da lì, no? È parte dalla... riconoscimento della natura ibrida di tutto ciò che ci circonda, anche se noi poi lo richiudiamo in una proprietà, che sia essa una caratteristica fisica o un bene di possesso, in realtà siamo di fronte sempre e comunque degli assemblaggi di materia che trapassano l'uno nell'altro, comprese le nostre case, comprese le nostre vite.
E quindi un'altra, io ne voglio un'altra.
Allora, un'altra, se vuoi possiamo leggere una poesia, la finale, così non so poi se abbiamo tempo ne leggiamo altre, però siamo sicuri di essere in chiusura, che appunto è la casa, che riassume un po' tutto quello che ci siamo raccontati in questa mezz'oretta. La casa, spettri che s'affollano raccolta, che mostrano l'arcano del banale, rifugio nel piegarsi della ruga, turbine d'alieni che dimora fanno, la gioia che si innesta nella fuga, rotene ancora senza fare danno. Qui dove siamo vissuti, dove esistiamo, il dentro fuori dove moriremo.
Ecco, mi sembra, come dire, la chiusa ragionevole per questi spettri domestici. Massimo Filippi, questo appunto, questo tuo percorso filosofico-poetico, stai già elaborando? No, hai appena prodotto, dici un attimo.
Sì, no,
conoscendoti, secondo me stai già elaborando qualcos'altro.
Ci sono vicende editoriali complesse, no? Libri scritti in momenti diversi, magari compaiono assieme o non compaiono.
Ah, ecco, certo, certo.
Succede anche questo.
Certo.
Sì, sto pensando ad alcune cose, però insomma. Non sarò qui la prossima settimana.
No, 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 ma non era per questo. Sciocco. Che diamine, stiamo parlando di un percorso che mi fa piacere invece considera l'armadillo stia seguendo tappa
certo.
Tappa.
Ti ringrazio.
Perché mi sembra estremamente stimolante, interessante. Peraltro appunto la poesia è una di quelle cose che in genere, insomma, è un po' per certi versi respingente, pur essendo, se ci pensi, una pratica in cui quasi tutti hanno nella loro vita iniziato a comporre qualche poesia.
Ma anche nella storia, diciamo così, in termini che non mi piace, della nostra specie, no? E la poesia è da un lato è respingente, dall'altro però ci dà una libertà che in altre modalità di scrittura non avremmo. Se abbiamo ancora mezzo secondo.
Sì, stiamo andando a chiudere, ma ci terrei. Ne abbiamo tempo forse per due addirittura.
Beh, ne volevo leggere una perché certo. È morto il mio gatto questa settimana, il gatto che viveva con me questa settimana.
Oh no, volevo. Oh, no. E si chiamava come?
Si chiamava Beth.
Beth.
La lettiera. Sabbia di un deserto in miniatura tra pareti di plastica assai dura. Lo sporco che in vita si trasforma, la morte che affiora e si fa erba, pullulamenti infetti, ansiosa torma, essere che si invole pur si serba, palline d'urina, stronzi grigi, sacchetto di plastica e paletta. No, tutti noi se abbiamo un gatto in casa abbiamo la lettiera a me mi ricorda una sabbia tratta delle pareti di plastica e dentro lì troviamo quelle cose lì che abbiamo letto, tra l'altro, che sono altri spettri, insomma anche quello che noi produciamo, che facciamo andare via da qualche parte, comunque parte di noi che entra in un processo di continua ibridazione dove anche la morte non deve essere più vista come una cosa personale, ma perché io individuo X e cesso di esistere, probabilmente entro in un processo di metamorfosi continua che coinvolge tanto altro vivente che non siamo noi.
E io direi che allora no, che questa è la poesia con cui chiudiamo questa trasmissione, e direi che la trasmissione la dedichiamo proprio a Beth. E guarda, per assurdo, mi dai il desto per lanciare un appuntamento di domani a Roma. Stiamo parlando in realtà proprio di più libri, della insomma contestata per certi versi fiera nazionale della piccola e media editoria, perché domani alle 15:30 allo stand di Terra Nova c'è il firmacopia di Maria Falvo e Massimo Vermüller che sono coautori del libro Tutto l'amore che resta, e che si dedica insomma proprio alla questione dell'elaborazione del lutto tra noi animali e per gli altri animali. Allora, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata. Io ringrazio come sempre Massimo Filippi, docente di neuroscienze e filosofo e insomma pensatore antispecista.
Amico di Cecilia, grazie.
Amica degli armadilli, per essere stato qui a parlarci del suo libro Spettri domestici. Oh, mamma mia, Spettri domestici, una danza di spettri tra le mura domestiche, Calibano è l'editore. Grazie Massimo ancora una volta per essere stato con noi e come sempre un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo.
Grazie.
Grazie a
te.
Ciao. No, al volo stasera da Laica da
19 Verso, libreria Verso.
In
Corso di Porta dietro alle colonne di San Lorenzo.
Perfetto. Grazie.
Grazie.
Io vi do appuntamento a domani perché parleremo di altre situazioni, compresa la giornata internazionale dei diritti animali, che è quello di sabato. Ciao ciao da Cecilia Di Lietto. A domani.